Le galline starnazzavano nel terriccio del cortile, al sole, e la chioccia, tutta ingrullita con la sua penna nel naso, scuoteva il becco in un cantuccio. Sotto le frasche verdi dell'orto, lungo il muro, c'era appeso su dei piuoli dell'altro ordito ad imbiancare, coi sassi al piede.
«Tutta questa roba fa denari», ripeteva padron Ntoni, «e con la grazia di Dio non ci manderanno più via dalla nostra casa. Casa mia, madre mia.
Ora i Malavoglia devono pregare Dio e San Francesco perché la pesca riesca abbondante», diceva intanto Piedipapera.
«Sì, con le annate che corrono», esclamò padron Cipolla, «che in mare ci devono aver buttato il colera anche per i pesci».
«Compare Mangiacarrubbe», diceva di sì col capo, e lo zio Cola tornava a parlare del dazio del sale che volevano mettere. E allora le acciughe potevano starsene tranquille, senza spaventarsi più delle ruote dei vapori, che nessuno sarebbe più andato a pescarle.
«E ne hanno inventata un'altra», aggiunse Mastro Turi il calafato, «di mettere anche il dazio sulla pece».
Quelli a cui non gliene importava della pece non dissero nulla, ma lo Zuppiddu seguitò a strillare che egli avrebbe chiuso bottega e che aveva bisogno di calafatare la barca, poteva metterci la camicia della moglie per stoppa. Allora si levarono le grida e le bestemmie. In questo momento si udì il fischio della macchina e i carrozzoni della ferrovia sbucarono tutto a un tratto sul pendio del colle, dal buco che ci avevano fatto, fumando e strepitando come avessero il diavolo in corpo.
«Ecco qua», conchiuse padron Fortunato. «La ferrovia da una parte e i vapori dall'altra. A Trezza non ci si può più vivere, in fede mia».
Nel villaggio successe un casa del diavolo quando volevano mettere il dazio sulla pece. La Zuppidda, con la schiuma alla bocca, salì sul ballatoio e si mise a predicare che era un'altra bricconata di Don Silvestro, il quale voleva rovinare il paese perché non l'avevano voluto per marito. Non lo volevano nemmeno per compagno alla processione quel cristiano, né lei né sua figlia. Comare Venera, quando parlava del marito che doveva prendere sua figlia, pareva che la sposa fosse lei. Mastro Turi avrebbe chiuso bottega, diceva, ma voleva vedere poi come avrebbe fatto la gente a mettere le barche in mare, che si sarebbero mangiati per pane gli uni con gli altri. Allora le comari si affacciarono sull'uscio con le conocchie in mano a sbraitare che volevano ammazzarli tutti quelle delle tasse e volevano dar fuoco alle loro cartacce e alla casa dove la tenevano. Gli uomini, come tornavano dal mare, lasciavano gli arnesi ad asciugare e stavano a guardare dalla finestra la rivoluzione che facevano le mogli.
«Tutto perché è tornato Ntoni di padron Ntoni», seguitava comare Venera, «ed è sempre là dietro le gonnelle di mia figlia. Ora gli danno noia le corna a Don Silvestro. Infine, se non lo vogliamo, ma che cosa pretende? Mia figlia è roba mia e posso darla a chi mi pare e piace. Gli ho detto di no chiaro e tondo a Mastro Callà quando è venuto a fare l'ambasciata in persona. L'ha visto anche lo zio Santoro. Don Silvestro gli fa fare quel che vuole a quel giufà del sindaco, ma io me ne infischio del sindaco e del segretario. Ora cercano di farci chiudere bottega perché non mi lascio mangiare il fatto mio da questo e da quello. Razza de cristiani, perché non l'aumentano sul vino il loro dazio o sulla carne che nessuno ne mangia? Ma questo non piace a Massare Filippo, per amore della Santuzza, che sono in peccato mortale tutti e due. E lei porta l'abitino di figlia di Maria per nascondere le sue porcherie. E quel becco dello zio Santoro non vede nulla. Ognuno tira l'acqua al suo mulino, come compare Naso, che è più grasso dei suoi maiali. Belle teste che abbiamo. Ora vogliamo fargli la festa a tutte coteste teste di pesce della malannata».
Mastro Turi Zuppiddu si dimenava sul ballatoio con la malabestia ed il patarasso in pugno che voleva far sangue e non l'avrebbero trattenuto nemmeno con le catene. La bile andava gonfiandosi da un uscio all'altro come le onde del mare in burrasca. Don Franco si fregava le mani col cappellaccio in capo e diceva che il popolo levava la testa. E come vedeva passare Don Michele con la pistola appesa sulla pancia, gli rideva sul naso. Anche gli uomini, a poco, s'erano lasciati riscaldare dalle loro donne e si cercavano l'un l'altro per mettersi in collera. E perdevano la giornata a stare in piazza con le mani sotto le ascelle e la bocca aperta ad ascoltare il farmacista, il quale predicava sottovoce, perché non udisse sua moglie che era di sopra, di fare la rivoluzione se non erano minchioni e non badare al dazio del sale o al dazio della pece, ma casa nuova bisognava fare e il popolo aveva ad essere re. E invece certuni torcevano il muso e gli voltavano le spalle dicendo:
il re vuole essere lui.
Lo speziale è di quelli della rivoluzione. Lui per affamare la povera gente.
E se ne andavano piuttosto all'osteria della Santuzza, dove c'era buon vino che scaldava la testa e compare Cinghialenta e Rocco Spato facevano per 10. Ora che si ricominciava la canzone delle tasse, si sarebbe parlato nuovamente di quella del pelo, come la chiamavano la tassa sulle bestie da soma, e di aumentare il dazio sul vino.
Santo diavolone! Stavolta andava a finir male per la Madonna.
Il vino buono faceva vociare e il vociare metteva sete, intanto che non avevano ancora aumentato il dazio sul vino. E quelli che avevano bevuto levavano i pugni in aria con le maniche della camicia rimboccate e se la prendevano persin con le mosche che volavano.
Questa è come una festa per la Santuzza, dicevano.
Il figlio della Locca, il quale non aveva denari per bere, gridava lì fuori dell'uscio che voleva farsi ammazzare piuttosto, ora che lo zio Crocifisso non lo voleva più nemmeno a mezza paga per quel suo fratello Menico che s'era annegato coi lupini. Vanni Pizzuto aveva anche chiuso la bottega perché nessuno andava più a farsi radere e portava il rasoio in tasca e vomitava improperi da lontano e sputava addosso a coloro che se ne andavano per i fatti loro coi remi in collo stringendosi nelle spalle.
Quelle son carogne che non gli importa un corno della patria, sbraitava Don Franco tirando il fumo dalla pipa come se volesse mangiarsela. Gente che non muoverebbe un dito per il suo paese. Tu lasciali dire,
diceva padron Toni a suo nipote, il quale voleva rompere il remo sulla testa a chi gli dava della carogna.
Con le loro chiacchiere non ci danno pane, né ci levano un soldo di debito dalle spalle.
Lo zio Crocifisso, il quale era di quelli che badano ai fatti propri e quando gli cavavano sangue con le tasse si masticava la sua bile dentro di sé per paura di peggio, adesso non si faceva più vedere in piazza, addossato al muro del campanile, ma stava rintanato in casa al buio a recitare paternostri e Ave Marie per digerire la collera contro quelli che strillavano. Ed era gente che voleva mettere a sacco e a fuoco il paese e andare a svaligiare chi ci aveva 4 soldi in tasca.
Lui ha ragione, dicevano in paese, perché dei soldi deve averne a palate. Ora c'ha pure le 500 lire dei lupini che gli ha dato Piedipapera.
Ma la Vespa, la quale aveva tutta la sua roba al sole e non temeva che gliela rubassero, andava gridando per lui, con le mani in aria, nera come un tizzone, e coi capelli al vento, che suo zio se lo mangiavano vivo ogni 6 mesi con la fondiaria, e voleva cavargli gli occhi con le sue mani all'esattore se tornava da suo zio. Adesso ella ronzava continuamente da comare Grazia, dalla cugina Anna e dalla mangiacarrubbe, ora con un pretesto ed ora con un altro, per vedere come se la intendessero compare Alfio con la Sant'Agata, ed avrebbe voluto annichilire la Sant'Agata con tutti i malavoglia. Perciò andava dicendo che non era vero che Piedipapera avesse comprato il credito dei lupini, perché Piedipapera non li aveva mai possedute 500 lire e i malavoglia avevano sempre sul collo i piedi di suo zio Crocifisso, il quale poteva schiacciarli come formiche, tanto era ricco. Ed ella aveva avuto torto a dirgli di no per i begli occhi di uno il quale non c'aveva che un carro d'asino, mentre lo zio Crocifisso le voleva bene come alla pupilla degli occhi suoi, sebbene in quel momento non volesse aprirle l'uscio per timore che gli entrassero in casa a fare sacco e fuoco. Chi ci aveva da perdere qualcosa come padron Cipolla o Massaro Filippo l'ortolano stava tappato in casa con tanto di catenaccio e non metteva fuori nemmeno il naso. Per questo Brasi Cipolla si era buscato un potente ceffone da suo padre quando l'aveva trovato sulla porta del cortile a guardare in piazza come un baccalà. I pesci grossi stavano sott'acqua durante la maretta e non si facevano vedere, anche quelli che erano teste di pesce, e lasciavano il sindaco col naso in aria a cercar la foglia. Don Silvestro invece era più fermo. Continuava ad andare attorno con quella faccia tosta e Rocco Spatu e Cinghialenta, come lo vedevano, rientravano in fretta nell'osteria per non fare uno sproposito. E Vanni Pizzuto bestemmiava forte, toccando il rasoio dentro la tasca dei calzoni. Don Silvestro, senza badarci, andava a far quattro chiacchiere con lo zio Santoro e gli metteva 2 centesimi nella mano.
«Sia lodato Dio!»
esclamava il cieco.
«Questo è Don Silvestro, il segretario, che nessun altro di tutti quelli che vengono qui a gridare e a pestare i pugni sulle panche fa 1 centesimo di limosina per le anime del purgatorio e vengono a dire che vogliono ammazzarli tutti, il sindaco e il segretario. L'hanno detto Vanni Pizzuto, Rocco Spatu e compare Cinghialenta. Vanni Pizzuto si è messo ad andare senza scarpe per non essere conosciuto, ma io lo riconosco egualmente, che striscia sempre i piedi per terra e fa levare la polvere come quando passano le pecore.
A voi che ve ne importa?» gli diceva sua figlia appena Don Silvestro se ne andava. «Questi non sono affari nostri. L'osteria è come un porto di mare, chi va e chi viene, e bisogna essere amici con tutti e fedele con nessuno. Per questo l'anima l'abbiamo ciascuno la sua e ognuno deve badare ai suoi interessi e non far giudizi temerari contro il prossimo. Compare Cinghialenta e Spatu spendono del denaro in casa nostra, non dico di Pizzuto, che vende l'erba bianca e cerca di levarci gli avventori.» Don Silvestro poi andava a fermarsi dallo speziale, il quale gli piantava la barba in faccia e gli diceva che era tempo di finirla e buttar tutto a gambe in aria e far casa nuova. «Ve l'avevo detto io che è tutta roba di Don Silvestro!» esclamava la zuppidda, la quale era sempre lì a soffiare nel fuoco con la conocchia in mano. «È roba di ladri e di gente che non ha nulla da perdere e non paga nulla col dazio della pece, perché non ha mai avuto nemmeno un pezzo di tavola in mare. La colpa è di Don Silvestro!» seguitava poscia a sbraitare di qua e di là per tutto il paese. «E di quell'imbroglione di Piedipapera, il quale non ha barche e vive alle spalle del prossimo e tiene il sacco a questo e a quello. Volete saperne una? Non è vero niente che ha comprato il credito dello zio Crocifisso. È tutta una finzione fra lui e Campana di Legno per spogliare quei poveretti. Piedipapera non li ha mai visti con gli occhi 500 lire. Don Silvestro per sentire quello che dicevasi di lui, andava spesso a comprare qualche sigaro all'osteria e allora Rocco Spatu e Vanni Pizzuto uscivano fuori bestemmiando. O si fermava a chiacchierare con lo zio Santoro, tornando dalla vigna. E così venne a sapere tutta la storia della finta compera di Piedipapera.
Ma lui era cristiano, con uno stomaco fondo come un pozzo, e metteva tutto là dentro. Egli sapeva il fatto suo, e come Betta l'accoglieva con la bocca spalancata, peggio di un cane arrabbiato, e Mastro Croce Callà si era lasciato scappare il detto che a lui non gliene importava, rispose:
«Volete scommettere che ora vi pianto?»
E non si fece più vedere in casa del sindaco.
Così ci avrebbero pensato loro a cavarsi d'impiccio, e la Betta non avrebbe potuto più dirgli sul mostaccio che voleva rovinare suo padre Callà, e i suoi consigli erano quelli di Giuda, che aveva venduto Cristo per 30 denari. E così egli voleva riuscire a buttar giù il sindaco per i suoi fini e fare il gallo in paese. Sicché la domenica in cui doveva radunarsi il consiglio, Don Silvestro, dopo la santa messa, andò a ficcarsi nello stanzone del municipio, dove c'era prima il posto della Guardia Nazionale,
e si mise tranquillamente a temperare le penne davanti alla tavola d'abete per ingannare il tempo, mentre la Zuppidda e le altre comari vociferavano nella strada filando al sole e volevano strappare gli occhi a tutti loro. Baco da Seta, come corsero a chiamarlo dal muro della vigna di Massaro Filippo, si infilò il giubbone nuovo, si lavò le mani, si spolverò dalla calce, ma non volle muoversi se prima non gli chiamavano Don Silvestro. Betta aveva un bel sgridarlo e spingerlo per le spalle fuori dall'uscio, dicendogli che chi l'aveva preparata la minestra l'avrebbe mangiata e lui doveva lasciar fare agli altri, purché lo lasciassero star sindaco. Stavolta Mastro Callà aveva visto quella folla davanti al municipio con le conocchie in mano e puntava i piedi in terra, restio peggio di un mulo.
«Non ci vado se non viene Don Silvestro!»
ripeteva con gli occhi fuori dalla testa.
«Don Silvestro lo sa trovare un ripiego!»
«Il ripiego ve lo trovo io!» rispondeva Betta.
«Non lo vogliono il dazio sulla pece! E voi lasciatelo stare!» «Brava! E i denari di dove si prendono?»
«Di dove si prendono? Di dove si prendono? Fatele pagare a chi ne ha! Allo zio Crocifisso, a mo' d'esempio! O a Padron Cipollo, o a Peppinaso!»
«Brava! Se sono loro i consiglieri!»
«E allora mandateli via e chiamatene degli altri. Già non saranno loro che vi faranno restare sindaco quando tutti gli altri non vi vorranno più. Voi dovete far contenti quelli che sono in maggior numero.»
«Ecco come discorrono le donne, quasi fossero quelli che mi tengono su. Tu non sai nulla. Il sindaco lo fanno i consiglieri, e i consiglieri non possono essere che quelli e non altri. Che vuoi che facciano i pezzenti di mezzo alla strada?»
«E allora lasciate stare i consiglieri e mandate via il segretario, quell'imbroglione di Don Silvestro.»
«Brava! E chi lo fa il segretario? Chi lo sa fare? Tu o io o Padron Cipolla? Sebbene sputi in sentenze peggio di un filosofo.»
Allora la Betta non seppe più che dire e si sfogò a scaricare ogni sorta di improperi alle spalle di Don Silvestro, che era il padrone del paese e se li teneva tutti in tasca. Finalmente arrivò Don Silvestro con la faccia più dura del muro, le mani dietro la schiena e zufolando un'arietta.
Non vi perdete d'animo, Mastro Croce, che non casca il mondo per questa volta.
Mastro Croce da Don Silvestro si lasciò menar via e mettere alla tavola d'abete del consiglio col calamaio davanti. Ma dei consiglieri non c'erano altri che Peppinaso, il macellaio, tutto unto e con la faccia rossa, che non aveva paura di nessuno al mondo, e compare Tino Piedipapera.
«Quello lì non ha nulla da perdere», vociava dall'uscio la zuppidda. «E ci viene per succhiare il sangue alla povera gente, peggio di una sanguisuga, perché vive alle spalle del prossimo e tiene il sacco a questo e a quello per fare le birbonate. Razza di ladri e di assassini!»
Piedipapera, sebbene volesse farli indifferente per il decoro della carica, finì col perdere la pazienza e si rizzò sulla gamba storta gridando a Mastro Cirino, l'inserviente comunale, il quale era incaricato del buon ordine e per questo c'aveva il berretto col rosso quando non faceva il sacrestano.
«Fatemi tacere quella linguaccia là!»
«E a voi vi piacerebbe che nessuno parlasse, compare Tino?»
«Come se tutti non lo sapessero il mestiere che fate! Che poi chiudete gli occhi quando Ntoni, di padron Ntoni, viene a parlare con vostra figlia Barbara!»
«Ma che maniere son queste? Vi pare d'essere in piazza?» urlava Don Silvestro.
«Volete scommettere che vi caccio fuori tutti a calci? Ora l'aggiusto io questa faccenda!»
La zuppidda non voleva sentirne affatto d'aggiustarla e si batteva contro Don Silvestro, il quale la spingeva fuori tirandola pei capelli e poi se la menò in disparte dietro il rastrello della chiusa.
«Infine, ma che cosa volete?»
le disse come furono soli.
«A voi che ve ne importa se mettono il dazio sulla pece? Forse che lo pagate voi o vostro marito? O non debbono pagarlo piuttosto quelli che hanno bisogno di far accomodare le loro barche? Sentite a me, vostro marito è una bestia ad essere in collera col municipio e a far tutto questo chiasso. Ora si devono fare gli assessori nuovi in cambio di padron Cipolla e di Massaro Mariano, che non valgono niente, e si potrebbe metterci vostro marito.»
«Io non ne so nulla»,
rispose la zuppidda, calmatasi tutta d'un tratto.
«Io non me ne mischio negli affari di mio marito. So che si mangia le mani dalla collera. Io non posso far altro che andare a dirglielo, se la cosa è certa.»
«Andate a dirglielo. È certo, come è certo Dio, vi dico. Siamo galantuomini o no, santissimo diavolo?»
La zuppidda partì correndo a prendere suo marito, il quale stava rincantucciato nel cortile a cardar stoppa, pallido come un morto, e non voleva uscire per tutto l'oro del mondo, gridando che gli facevano fare qualche sproposito, santo Dio. Per aprire il sinedrio e vedere che pesci si pigliavano, ci mancava ancora padron Fortunato Cipolla e Massaro Filippo l'ortolano, i quali non spuntavano mai, sicché la gente incominciava ad annoiarsi, tanto che le comari si erano messe a filare lungo il muricciolo della chiesa. Infine mandarono a dire che non venivano perché avevano da fare, e il dazio, se volevano, avrebbero potuto metterlo senza di loro.
«Il discorso di mia figlia Betta tale e quale»,
brontolava Mastro Croce Giufà.
«Allora fatevi aiutare da vostra figlia Betta!»
esclamò Don Silvestro. Baco da seta non fiatò più e continuò a masticarsi fra i denti il suo brontolio.
«Ora», disse Don Silvestro, «vedrete che i zuppiddi verranno loro stessi a dire che mi danno la Barbara, ma voglio farmi pregare io.»
La sera Ntoni di Padron Ntoni seppe quelle chiacchiere e sacramento. Voleva fargli vedere che era stato soldato a Piedipapera. Lo incontrò giusto che veniva dalla sciara vicino alla casa dei Zuppiddi con quel suo piede del diavolo e cominciò a dirgli il fatto suo, che era una carogna e si guardasse bene dal dir male dei Zuppiddi e di quel che facevano, che lui non ci aveva nulla a vedere. Piedipapera non aveva la lingua in tasca.
«Oh, che ti pare? Che sei venuto da lontano a fare lo spaccamontagne qui?»
«Son venuto a rompervi la corna, se aggiungete altro.»
Alle grida la gente si era affacciata sugli usci e si era radunata una gran folla, sicché si azzuffarono per bene e Piedipapera, il quale ne sapeva più del diavolo, si lasciò cadere a terra tutto in un fascio con Ntoni Malavoglia, che così non valevano a nulla le gambe buone, e si avvoltolarono nel fango, picchiandosi e mordendosi come cani di Peppinaso, tanto che Ntoni di Padron Ntoni dovette ficcarsi nel cortile dei Zuppiddi perché aveva la camicia tutta stracciata, e Piedipapera lo condussero a casa insanguinato come Lazzaro.
«Sta a vedere!»
strepitava ancora comare Venera dopo che ebbero chiusa la porta sul naso ai vicini.
«Sta a vedere che in casa mia non sono padrona di fare quel che mi pare e piace! Mia figlia la do a chi voglio io!»
La ragazza tutta rossa s'era rifugiata in casa col cuore che gli batteva come un pulcino.
«Ti ha mezzo strappata quest'orecchia!»
diceva compare Turi, versando adagio dell'acqua sulla testa di Ntoni.
«Morde peggio di un cane corso, compare Tino!»
Ntoni aveva ancora il sangue agli occhi e voleva fare un precipizio.
«Sentite, comare Venera!» disse allora davanti a tutto il mondo. «Per me, se non mi piglio vostra figlia, non mi marito più!»
E la ragazza sentiva dalla camera.
«Questi non son discorsi da farsi ora, compare Ntoni. Ma se vostro nonno dice di sì, io per me non vi cambio per Vittorio Emanuele.»
Compare Zuppiddo, intanto, stava zitto e gli dava un pezzo di salvietta per asciugarsi, di modo che Ntoni quella sera se ne andò a casa tutto contento. Ma i poveri Malavoglia, come avevano saputo della sua rissa con Piedipapera, si aspettavano di momento in momento l'usciere che venisse a scacciarli dalla casa, giacché Pasqua era lì vicina e dei denari del debito a gran stento ne avevano raccolto appena una metà.
«Vedi quel che vuol dire bazzicare dove ci sono ragazze da marito?»
diceva Ntoni la Longa.
«Ora tutta la gente parla dei fatti vostri e mi dispiace per la Barbara.»
«Ed io me la piglio!»
disse allora Ntoni.
«Te la pigli?»
esclamò il nonno.
«Ed io che sono? E tua madre non conta per nulla. Quando tuo padre prese moglie, ed è quella che vede là, me lo fece dire a me prima. Allora viveva tua nonna e venne a parlarmene nell'orto sotto il fico. Ora non si usano più queste cose e i vecchi non servono a nulla. Un tempo si soleva dire: ascolta i vecchi e non la sbagli. Prima deve maritarsi tua sorella Mena, lo sai questo?» «Maledetta la mia sorte!»
cominciò a gridare Ntoni, strappandosi i capelli e pestando i piedi.
«Tutto il giorno a lavorare, all'osteria non ci vado e in tasca non ho mai un soldo. E ora che mi son trovata la ragazza che mi ci vuole, non posso prenderla, perché son tornato dunque da soldato.» «Senti!»
gli disse il nonno, rizzandosi su a stento per i dolori che gli mangiavano la schiena.
«Va a dormire, che è meglio. Queste discorse non dovreste farcele mai davanti a tua madre. Mio fratello Luca sta meglio di me a fare il soldato»,
brontolò Ntoni nell'andarsene. Thank you.